invece il ciclo degli incontri nella sua forma prevista. Ringrazio molto Paola Capriolo, io tenevo particolarmente a che venisse lei, non solo per la così almeno ingentiliva un po' il lotto dei relatori, ma anche e soprattutto perché io seguo con molta attenzione il suo lavoro e nonostante diciamo le differenze di temperamento, ho una grandissima stima per il modo con cui Paola lavora, con cui tratta la costruzione, l'edificazione, la tessitura, se vogliamo usare una metafora meno strana, del testo. E posso fare un piccolo curriculum. Esordì, ricordo anche diciamo, in maniera clamorosa, se non sbaglio era l'88,
sì.
L'88 con la grande Eulalia, che fu anche la prima vincitrice del premio Berto, che è un premio secondo me molto bello per le opere prime. Poi fu La volta del nocchiero, un romanzo molto bello al quale io sono affezionato particolarmente. Poi adesso non ricordo i premi che hai vinto, perché ne hai vinti tanti, poi non credo che portino un'informazione interessante sul contenuto e sul valore del lavoro svolto. Il Doppio Regno, poi l'unico libro che io non ho letto unicamente perché mi respingeva la materia operistica, che è Vissi d'amore, e adesso è uscito sempre per Bompiani, i primi due erano editi da Feltrinelli, gli altri da Bompiani, con La spettatrice. Io ho chiesto a Paola di parlare di un argomento stasera che all'inizio non le era esattamente congeniale, che è la descrizione. Tuttavia lei innanzitutto ne parlerà nel modo che a lei è proprio, quindi non credo di estorcerle alcuna parola che non sia libera da parte sua, ma io ho sempre pensato che la descrizione non sia semplicemente una tecnica. Cioè, ci sono gli scrittori descrittivi, gli scrittori che amano descrivere, che amano stendere sulla pagina questo elemento sincronico che entra a formare la trama della storia, no? Entrando come di traverso, che è la descrizione. Dico elemento sincronico perché evidentemente ciò che lo scrittore racconta è qualcosa, si suppone generalmente, almeno nella descrizione classica, che sia simultaneo, no? Cioè, quindi non è più il racconto di una storia che si svolge, ma di qualcosa che si presenta per intero sotto i nostri occhi. Secondo me la qualità di chi descrive non è quello di usare tante o poche parole, ma è quello di riuscire con le parole che ritiene opportune secondo il suo temperamento, ma riuscire a imprimere con esattezza un'immagine, una situazione nella mente di chi legge. Questa è una caratteristica che mi ha sempre colpito in Paola, che non è una descrittrice, non è una esperta in descrizioni, però se voi badate, tante volte ci capita di leggere descrizioni che sono minuziose, ma che alla fine non ci lasciano impresso ciò che vogliono. Uno scrittore che indubbiamente sapeva scrivere, che conosceva la tecnica dello scrivere e conosceva molti segreti dello scrivere, che era Robert Louis Stevenson, è anche uno scrittore, per esempio, in cui ci si accorge immediatamente se la descrizione funziona o no. Io ho presente per esempio in uno dei suoi romanzi meno riusciti, che è Il Principe Otto, secondo me uno dei meno riusciti, la descrizione minuziosa, cosa che Stevenson non faceva molto spesso, del volto di una principessa. Si avverte leggendolo, proprio perché è un grande scrittore, si avverte il fastidio dello scrittore di non riuscire, nonostante la gran quantità di parole spese, a renderci il volto, a imprimere in noi il volto di questa donna. È in questo senso che quindi la descrizione è un lavoro dello scrittore ed è un lavoro anche del lettore. No? Nel senso che qualcosa come diceva Pascal in un suo pensiero, diceva nella parola campagna, se noi vediamo da lontano una campagna la chiamiamo campagna, poi entrando nella campagna vediamo che questa campagna è alberi, fili d'erba, foglie, formiche, zampe di formica, e tutto questo poi è campagna. Ecco, io credo che la grande capacità di uno scrittore sia proprio quella di dare una parola e di darla in modo tale che noi possiamo penetrarla, aprirla e poi possiamo richiuderla con un grammo di consapevolezza in più del suo contenuto, della verità che in essa era chiusa. Così come l'uomo che va in campagna vede che cos'è la campagna, vede tutte le migliaia e milioni di cose di cui è fatta la campagna, poi torna indietro e ridice campagna, ma lo ridice in un altro modo. C'è un'altra consapevolezza. Ecco, questa è per me la descrizione, e questa è la ragione, ragione e la passione che mi ha fatto pregare Paola di parlare di un argomento forse a lei istintivamente improprio. Per questo la ringrazio fin da subito.
Grazie a te. Sì, effettivamente è vero, c'è stata inizialmente questa perplessità da parte mia all'idea di affrontare questo tema. E è vero che parlare della descrizione nei miei libri, perché a questo mi limiterò fondamentalmente, mi riesce più difficile di quanto non sarebbe soffermarmi su altri aspetti. Forse perché non ho mai nutrito un grande interesse per la descrizione fine a se stessa. Se per descrizione si intende, come mi pare accennasse prima Luca Doninelli, una sorta di pausa nel racconto, nella quale lo scrittore si pone di fronte a un oggetto come il pittore di fronte ad un modello che voglia ritrarre, allora devo dire che un procedimento di questo genere mi è profondamente estraneo, e che in questo senso io non mi considero una scrittrice descrittiva. Più che determinare minutamente, preferisco quasi sempre suggerire, evocare immagini, facendole sorgere dal flusso della narrazione e precisando di esse solo ciò che è necessario ai fini della narrazione stessa. Credo che questa sia una costante del mio stile, che si trova già nei primi racconti. Per esempio, La grande Eulalia si apre con l'entrata in scena della protagonista, un'apparizione netta e tuttavia in un certo senso troppo elusiva per poter essere considerata una descrizione nella accezione più tradizionale di questo termine. Vorrei leggervi questo inizio. Vi racconterò ogni cosa esattamente come si svolse, a cominciare dalla sera in cui la vidi per la prima volta. Si accostò ai nostri carri, mentre dicevamo le parti raccolte intorno al fuoco, ed era una ragazza come se ne trovano in tutti i paesi, timida, né brutta né bella. Non ricordo che nome portasse, ma certo era diverso da quello noto a ciascuno che in seguito assunse. Vestiva da contadina e si avvicinava esitante. I suoi occhi si posavano sui costumi di noi attrici, adorni di trine e di ricami, sulle parrucche alte, simili a quelle delle dame. Si posavano sugli arredi di scena, sui fondali dipinti che giacevano ammucchiati davanti a uno dei carri, e i riflessi mobili della fiamma vi scoprivano un intrico di rami, o il marmo di un Verone, o il pallido disco della luna sulle acque di un lago, scure e profonde. Si posavano sugli strumenti che usavamo nelle recite per far meglio apparire l'accento delle passioni, legno lucido, ottone splendente, pelle d'asino tesa sulla cassa del tamburo, incoronata di chiodi. Su ogni cosa si posavano gli occhi della giovane contadina e ogni cosa contemplavano con uguale stupore. Muoveva il piede con cautela, come se a ciascun passo temesse di veder svanire tutte quelle meraviglie e a ritrovarsi sola nella notte senza incanti della campagna. Ecco, credo che questo brano sia abbastanza indicativo del mio modo di descrivere. Da un lato il personaggio, la contadina senza nome che poi si chiamerà Eulalia, non viene ritratto pittoricamente. Del suo aspetto non sappiamo nulla se non che è una ragazza come tante, né brutta né bella. Vediamo invece i suoi gesti, i suoi atteggiamenti e ciò che attraverso di essi può trasparire del suo stato d'animo. Timidezza, ingenua meraviglia, sensazione di trovarsi in un mondo estraneo e superiore. D'altra parte, l'ambiente in cui Eulalia si muove non è descritto come una realtà indipendente, ma viene colto soltanto attraverso lo sguardo di lei, in una sorta di visione dinamica che segue il movimento dei suoi occhi, illuminando ora questo, ora quel particolare, mentre tutto il resto rimane nell'ombra. Come in tutte le mie opere, qui il movimento non è dalla realtà all'io, ma dall'io alla realtà. E l'esterno, ciò che si vede, è il segno o la materializzazione di un processo interiore. Forse perché consentono a questa caratteristica di emergere nella maniera più pura, io ho sempre preferito i luoghi e i tempi indeterminati, o meglio, un certo grado di astrazione che ponesse le mie storie fuori della storia e della geografia reali. Non per amore della vaghezza o dell'imprecisione, ma perché precisione e determinatezza in un'opera di fantasia si costituiscono, secondo me, in modo del tutto autonomo. Sono una questione di coerenza interna e non di riferimento a mondi extraletterari. Nel mio ultimo romanzo, La spettatrice, credo di aver espresso con particolare chiarezza questa mia convinzione, facendone addirittura la maniera di procedere attraverso la quale il narratore esplicitamente delinea dinanzi a chi legge lo scenario della sua storia. Già all'inizio, dopo aver dichiarato che quella che intende narrare non è una storia vera, ma soltanto una storia possibile, il narratore fa sorgere dal nulla con la parola gli elementi essenziali del mondo in cui questa storia dovrà svolgersi, proprio come nel brano che ho letto prima, lo sguardo di Eulalia faceva sorgere gli oggetti dal buio. Ecco un brano in questo senso. Immaginiamola dunque, questa storia possibile. Sottoponiamo la realtà stessa al processo di purificazione richiesto dalla fantasia, tanto più rigorosa, tanto più esigente in fatto di essenzialità e di coerenza. E immaginiamo una tranquilla città, né grande né piccola, il cui nome e le cui coordinate geografiche non ha importanza conoscere. Una città possibile, insomma, della quale per il momento ci interessano soltanto due edifici. Il primo di questi è il teatro, un tempo di corte e ora municipale, dove ogni sera per 9 mesi all'anno la compagnia stabile intrattiene i cittadini che desiderano essere intrattenuti con programmi in cui si concede qualcosa alla novità, molto all'abitudine, eccetera. Ecco, si va avanti in questa descrizione. E il secondo edificio, dei due a cui sopra si accennava, comparirà soltanto nella pagina successiva, quando sarà la narrazione stessa a condurvi. Il sipario dunque è già calato. Da un pezzo gli attori si sono spogliati dei costumi e del pesante trucco di scena e hanno lasciato il teatro vestiti di abiti comuni o tutt'al più moderatamente stravaganti. Se vogliamo rintracciare i personaggi della nostra storia, dobbiamo rivolgere l'attenzione al secondo dei due edifici cui sopra accennavo, una piccola pensione non distante dal teatro che da anni la compagnia ha eletto a proprio domicilio. Poi nel corso del libro, sempre seguendo lo sguardo o i movimenti dei personaggi, emergeranno altri elementi di questa città possibile: una chiesa, un belvedere sulla collina, le strade che gli attori percorrono per tornare alla pensione, e anche i due luoghi presentati all'inizio, il teatro e la pensione, si arricchiranno di nuovi particolari, ma nulla viene mai descritto senza che questo corrisponda ad una precisa finalità narrativa. È questo il processo di purificazione richiamato esplicitamente nel brano che ho letto prima. È questo uno dei sensi in cui la fantasia mi appare come al mio narratore tanto più rigorosa, tanto più esigente in fatto di essenzialità e di coerenza rispetto alla realtà. Nella realtà molto è affidato al caso, mentre costruire un mondo immaginario significa stabilire un rapporto di necessità che colleghi ogni singola parte al tutto. E ovviamente questo non vale solo per la descrizione. Infatti, più avanti, nel corso del romanzo, lo stesso tema, la stessa distinzione fondamentale di livelli, sarà ripresa a proposito dell'evoluzione interiore del protagonista, Vulpius, ossessionato da una figura femminile intravista durante una recita in un palco di proscenio. Può darsi, ammette il narratore, che il dominio di questa ossessione non fosse in realtà così assoluto, che anche altri pensieri, altri desideri continuassero a occupare la sua mente. Ma per noi Vulpius è in primo luogo colui che durante una recita si scoprì osservato da una spettatrice sconosciuta e che da allora, sera dopo sera, intrecciò con lei il dialogo di sguardi cui abbiamo accennato. Concentrando e semplificando, dando rilievo all'essenziale e trascurando i mille particolari fortuiti con i quali la vita ama confondere il suo disegno, possiamo ravvisare nella crescente attrattiva esercitata su di lui dalla donna del palco una fascinazione profonda, uno di quegli incendi che divampano da un piccolo focolaio e poi si espandono irresistibilmente e divorano e annientano quanto trovano sul loro cammino. Ecco, la concezione che sta alla base di questo passo, come del resto di tutto il libro, è quella della scrittura non come imitazione, ma come attività ordinatrice, come creazione di forme compiute. Anche la vicenda del romanzo, il destino del protagonista, è in un certo senso creato dallo sguardo che lo osserva. Come nella fisica subatomica la presenza di un osservatore modifica la realtà osservata, anche qui è la scoperta di essere guardato a far deviare Vulpius, il protagonista, dal percorso della vita normale per indirizzarlo su un cammino del tutto diverso. E tornando al nostro tema, da tutto ciò risulta che è impossibile descrivere alcunché senza tenere conto in un modo o nell'altro di questa strettissima implicazione reciproca tra soggetto e oggetto, tra visione e punto di vista. Ecco, a proposito della descrizione, io vorrei citare un breve passaggio di una recensione di Cesare De Michelis che si riferisce alla spettatrice, ma che secondo me mette in luce un aspetto molto importante in tutte le mie opere. Per un verso, scrive De Michelis, Paola Capriolo ha ridotto ai minimi termini tutti gli specifici riferimenti spaziali e temporali, accettandone l'indeterminatezza e l'oggettiva insignificanza. Per l'altro, scegliendo inattesi punti di vista, modificando le più ragionevoli prospettive, ha messo in primo piano vere e proprie questioni di dettaglio, ha illuminato i particolari con l'effetto di attribuire loro sorprendenti possibilità di significato. A me questa osservazione è sembrata davvero calzante. L'indeterminatezza dello sfondo dà rilievo al singolo particolare. È come se in uno spazio in penombra il raggio di un riflettore si dirigesse su alcuni punti, mettendoli in evidenza. E in effetti nei miei libri ci sono sempre oggetti, figure, immagini sulle quali il raggio della narrazione si concentra, direi, ostinatamente, trasformandoli in vere e proprie ossessioni. È una sorta di qualità luminosa, o se si preferisce demoniaca, delle immagini che nei confronti dei personaggi agiscono come strumenti del destino. Così,
scusa, puoi ripetere quest'ultimo pezzo? Mi sembra
questa qualità luminosa, sì, o demoniaca, sì, sì, delle immagini che nei confronti dei personaggi agiscono come strumenti del, sì, destino.
No, ma tu parlavi di questa ostinazione dello sguardo, no? Mi sembra che prima
di questa ostinazione del, diciamo, del, dello sguardo del narratore,
sì, dello, sì, sguardo, ecco,
della narrazione.
Puoi ridirla questa cosa, scusami,
mi imbarazza dover rileggere,
no,
comunque il succo
è
della
perché,
cosa
è perché è meglio che non passino troppe cose non,
certo,
capite.
Ma comunque su questo penso che tornerò, non era finito il discorso. Comunque dicevo che c'è da un lato questa indeterminatezza dello sfondo, dall'altro il fatto che proprio in queste indeterminatezze il singolo particolare acquista un rilievo che altrimenti non avrebbe, come appunto immaginiamo un palcoscenico teatrale nel buio, nella penombra, dove un riflettore, un proiettore, una luce di scena si concentra su un punto illuminandolo, e quindi si ha questo effetto appunto di sfondo e di primo piano, e questo concentrato, questo ostinato illuminare un singolo punto, un singolo particolare, diventa qualcosa di ossessivo. E l'ossessione non è solo l'ossessione della voce narrante o della narrazione, ma coincide con l'ossessione del personaggio, e queste immagini ossessivamente presenti, ossessivamente ritornanti, se mi si consente questa bizzarra parola, diventano appunto qualche cosa di fatale, di fatidico, qualche cosa che conduce il personaggio per vie pericolose e nello stesso tempo necessarie. Direi che questo è il discorso. Ecco, a questo proposito volevo fare alcuni esempi che probabilmente saranno intelligibili solo a chi ha letto i miei libri, ma nell'Occhiero il braccio di Carmen, nel Doppio regno la visione dell'onda, nella Spettatrice appunto la figura della sconosciuta nel palco di Proscenio. E spesso a possedere una simile qualità sono addirittura gli oggetti, un dipinto come In Vissi d'amore, oppure, e questa è una cosa che accade, devo dire, abbastanza spesso, un gioiello, un bracciale a forma di serpente nel Nocchiero, un orologio che non segna più il tempo nella Spettatrice. Isolati, assolutizzati, posti incessantemente in primo piano con un'attenzione che qualcuno ha definito feticistica, questi oggetti diventano, come è detto nella Spettatrice, funesti talismani che guidano i personaggi lungo un cammino insidioso, spesso culminante nell'autodistruzione. Indeterminatezza dello sfondo, quindi, e presenza ossessiva del particolare. Credo che proprio nel connubio di questi due aspetti consista il mio personale modo di descrivere, o meglio, di trattare le immagini. Due aspetti che a uno sguardo superficiale potrebbero forse sembrare in reciproca contraddizione, mentre in realtà è vero esattamente l'opposto. Descrivere, comunque si scelga di farlo, significa sempre, secondo me, stabilire una certa proporzione, direi quasi un certo dosaggio, tra luce e ombra, tra pieni e vuoti. Non tutto può essere in primo piano, non tutto può essere mostrato in piena luce, altrimenti è come se non si mostrasse nulla. Poi ogni scrittore ha le sue reticenze peculiari che contribuiscono in misura non indifferente a caratterizzarne lo stile. Se per me, che non sono una scrittrice naturalistica, descrivere significa proiettare all'esterno immagini interiori, per altri evidentemente il processo può essere quello inverso. Ma in ogni caso la descrizione costituisce inevitabilmente anche una selezione, uno stabilire cosa è importante e cosa non lo è, su che cosa bisogna indurre il lettore a soffermare la sua attenzione e cosa vada invece soltanto alluso o addirittura passato sotto silenzio. Insomma, anche qui deve intervenire comunque quel rigore della fantasia, quella sua facoltà di dare rilievo all'essenziale e di trascurare il superfluo, senza la quale non esistono opere d'arte, ma soltanto riproduzioni meccaniche della realtà. Grazie.
Grazie a te. Io comincio io con le domande. Poi, tanto così come al solito, ne preparate qualcuna voi. La volta scorsa non si poteva perché dovevo farle a me stesso. Parto subito dall'ultima cosa che hai detto. Hai parlato dell'essenziale. Secondo te cosa si intende? Perché io credo che questo sia un problema che riguarda molti presenti che in qualche modo scrivono, provano a scrivere, intendono cimentarsi in questa arte ardita, non so fino a che punto futile, ma quando tu parli dell'essenziale, che cosa intendi?
Ma ecco, io non...
Cioè, aiutiamoci a capirlo, magari sì, non, certo. È, non puoi dare una risposta...
No, credo di poter darla proprio non dandola, cioè dicendo che l'essenziale è giusto appunto ciò che ogni singolo scrittore ritiene tale. Cioè, io so che cosa per me è l'essenziale, ciascuno deve saperlo per sé, non è, voglio dire, non, sarebbe assurdo sostenere che per esempio descrivendo qualcosa, non so, i nasi non abbiano nessuna importanza mentre bisogna soffermarsi sulle bocche, voglio dire. Però uno scrittore sa se per lui è più importante il naso o la bocca, questo fa parte del, adesso naturalmente è un modo di semplificare drasticamente la questione, però è questo, insomma, non mettersi davanti alle cose credendo di essere un obiettivo fotografico, ma stabilire di fronte alle cose una prospettiva che è la tua prospettiva, e tu sei scrittore proprio perché hai quella prospettiva lì e non un'altra, perciò sei quello scrittore lì e non un altro, e in questa prospettiva ci sono delle cose che si vedono di più, altre che si vedono di meno, appunto i primi piani e gli sfondi, però credo che l'essenziale sia appunto ciò che risulta tale nella prospettiva che ciascuno più che istituire forse è nel momento in cui scrive.
È nel momento in cui scrive, quindi in qualche modo è qualcosa che si costituisce continuamente. Nell'altra relazione che tu avevi tenuto per l'altro gruppo, tu avevi molto insistito, parlando del punto di vista, in fondo giustamente siamo tornati a parlare di quello anche questa sera, tu avevi insistito su un aspetto che a me sembrava molto importante, cioè su una lo scrivere è un'esperienza di modificazione in qualche modo, quando, in quella bellissima frase in cui tu dicevi che ciò che io sono all'inizio di questa frase può non essere, può essere un altro alla fine di questa frase, no? O qualcosa del
sì,
genere.
Sì, nel doppio regno, se
sì.
Mi ricordo.
E tu avevi usato questa espressione che secondo me è fulminante, ha una forza fulminante proprio sulla legge stessa dello scrivere. In questo senso ti chiedevo cos'è l'essenziale, cioè non tanto il naso o la bocca, ma ciò rispetto a cui, quello che tu poi chiamavi appunto il punto di vista, che dice è questo che costituisce lo scrittore, però sarebbe interessante secondo me anche, diciamo, da un punto di vista proprio di apprendimento, no? Perché questo poi è ciò che noi desideriamo fare incontrandoci, sarebbe importante capire o cercare di capire o cercare di cominciare a capire, a penetrare un po' il contenuto di quello che dice, perché è verissimo questo. Io però non vorrei che ci fosse come un fraintendimento, cioè per esempio questa questione del punto di vista da cui che lei dice è ciò che fa di uno scrittore quello scrittore lì, no? Principium individuationis. Questo è
sono due discorsi diversi.
Sì, no, no, ma io volevo dire questo, ecco, nello stesso tempo non è ciò che io ho fisso in testa,
certo.
E
no.
Diciamo quello che rientra come un letto di Procuste, quello certo. Che rientra va no, bene, no. Quello che non rientra allora, va male, ma c'è come un'esperienza molto più vitale.
Sì, e poi ecco, diciamo anche un'altra cosa per evitare fraintendimenti. Da un lato c'è il punto di vista che io sono, cosa che ciascuno di noi è, anche se non è scrittore, voglio dire, ciascun essere umano è un punto di vista, è una prospettiva, insomma, una monade che riflette le altre monadi, come vogliamo dirlo, ma insomma c'è questo rapporto di sguardo che vede secondo un determinato ordine, secondo determinati criteri, che poi ovviamente si modificano, non sono statici, ma insomma sono quelli che costituiscono la sua individualità. Dall'altro c'è l'individualità del libro, è il punto di vista del libro, quindi la scelta di un punto di vista, la determinazione del punto di vista non è semplicemente questo fatto istintivo per cui io so già cosa mi interessa e cosa non mi interessa, ma è la costruzione stessa della narrazione, cioè il decidere quale sarà la forma di questo libro, come quale sarà lo sguardo sul mondo, su una realtà pensata o su qualsiasi cosa che questo libro costruisce, ed evidentemente è qualche cosa che ammette possibilità di scelta, cioè non è che voglio dire un libro possa essere scritto soltanto in un modo, anzi per me personalmente, questo lo dicevo l'altra volta, proprio lo stabilire quale deve essere il punto di vista da cui un libro viene raccontato, da cui una storia viene raccontata, chi la vede, chi la racconta, è quasi il momento centrale, cioè quello senza il quale non incomincio a scrivere, è quello compreso il quale comincio a scrivere.
È quello che Borges chiamava la mia voce, no? Quando diceva, e credo che si centri quando lui diceva: io credo di avere capito qual è la mia voce, non è possibile che sia un altro nome o un'altra modalità di approccio alla questione del punto di vista, perché è vero comunque questo. Quando diceva: bene, io rileggendo tutto ciò che ho scritto in tanti decenni, mi sembra di capire qual è stata la voce alla quale io ho obbedito. Non è forse...
Potrebbe anche essere intesa così, però ecco, c'è questo aspetto di... Come in tutte le cose, io credo che quando si scrive ci sia sempre questo sentirsi in bilico fra la scoperta e l'invenzione, no? Tra la sensazione di quasi di ricalcare un disegno che già c'è, anche se non lo si era mai visto prima, e invece la sensazione di essere l'artefice che decide: questa linea va di qua, quest'altra va di là, qui ci metto il rosso, qui ci metto il verde, il bianco. Quindi c'è un pochino un'ambiguità fra queste due prospettive, però sicuramente la prima senza la seconda porta un'idea della scrittura come, come dire, vaneggiamento senza quei filtri formali che trasformano il vaneggiamento in letteratura. La seconda probabilmente porta ad una visione piuttosto arida della letteratura, cioè come sempre semplice artigianato, se vogliamo, come costruzione di cui non si cerca la necessità, ecco, perché credo che l'elemento importante sia proprio questo, cioè cercare di scoprire anche in ciò di cui io pongo in modo del tutto arbitrario le premesse, la necessità del risultato, la legge. Perché se a un certo punto, mentre si comincia, si continua, si scrive, si parte da una situazione, da alcuni elementi, da alcune idee, se non c'è un momento in cui tutto questo sembra quasi, come dire, non dico camminare con le proprie gambe, ma dirti: ecco, questo è il mio disegno, a questo punto così le cose devono andare avanti, perché così è, perché la natura della cosa è questa. Se non c'è un momento in cui si sente questo, è difficile che quello che viene fuori sia veramente un romanzo, un racconto, insomma un qualche cosa di degno di nota, proprio perché manca questo elemento della necessità.
Questo mi... Ma però scusate, io preferisco che facciate voi le domande, perché io ne ho moltissime. Però... Allora c'è il signor qui, poi là in fondo.
Volevo fare un quesito.
Buonasera, volevo fare un quesito che mi è scaturito dal sentirla descrivere la sua maniera di descrivere. Innanzitutto penso valga la pena di dire quello che penso, scusando la ripetizione, cioè il punto di vista del romanzo probabilmente dipende anche dal punto di vista dello scrittore, cioè penso che non esista il punto di vista di un romanzo che è totalmente avulso.
No, certamente, non volevo dire questo, però il punto di vista del romanzo è una particolare determinazione dal punto di vista dello scrittore, altrimenti uno scrittore scriverebbe un libro solo.
Cioè, comunque rientra appunto nel modo...
C'è un rapporto strettissimo, esatto, evidentemente, certo. Su questo.
E poi volevo chiederle, mentre lei parlava mi ha evocato un'immagine, un ricordo da una lettura che ho fatto, se non ricordo male, era Rainer Maria Rilke, Quaderni su Cézanne. Diceva che Cézanne praticamente non offriva al mondo quello che lui vedeva semplicemente, ma offriva... il lavoro di una visione, una rielaborazione attraverso l'amore, ci restituiva quello che lui amava e non quello che vedeva. Mi sembra di capire che per lei valga lo stesso, ci si ritrova in questo tipo di descrizione.
Non interamente, per quanto riguarda il mio personale modo di raccontare, che appunto difficilmente parte da come dire, da uno stimolo reale, da un elemento reale, che poi, però effettivamente sono convinta che la frase di Rilke sia esattissima, nel senso che molto spesso la letteratura è proprio questo, cioè è una sorta di trasfigurazione, di trasformazione alchemica di quasi di elementi reali, però ecco, quello che conta, quello su cui io comunque porrei l'accento, è proprio il fatto che si tratta sempre di una ricreazione, di una nuova creazione, che poi si tratta di una creazione che parte, poi comunque è ricreazione, perché è chiaro che nulla, niente nasce dal nulla, ma il fatto che questa operazione appunto di creazione di forma muova da una realtà che viene trasfigurata o da un qualche dato interiore o intellettuale o spirituale che comunque viene trasfigurato, perché sennò non sarebbe letteratura, questo tutto sommato è secondario, insomma. Comunque c'è sempre questo processo che mi sembra si esprima molto bene in questa frase di Rilke che lei ha citato.
Laggiù.
Diventa un po' ambiguo questa restrizione, questa restrizione così fantasiosa. A me sembra che, per esempio, qualche anno di questo che fosse quasi un po' formale, fosse quasi un po' una forzatura. Anche questo parlare un po' di terza persona sembrava quasi, volesse definire il personaggio una notazione aristocratica, così, un po' troppo distaccato. Più che fantasioso, alla fine mi sembrava un po' formale.
Questa è totalmente questione, torniamo al problema del punto di vista, anche questa credo sia questione di punti di vista. Io non credo nell'immediatezza, non credo, come dire, che l'assenza di filtri formali significhi di per sé autenticità in senso letterario, proprio perché credo che l'autenticità della letteratura sia qualcosa di profondamente diverso dal confidare le proprie pene a un amico la sera al bar o da cose di questo genere, quindi francamente non vedo il nesso fra le due cose e non vedo molto la ragione di questa sua osservazione. Sì, sì, appunto, le dicevo, questione di punti di vista.
Prego.
No, una domanda subito bruciapelo, se invece di essere scrittrice fosse pittrice, potremmo definire impressionista?
Assolutamente no, anzi.
Cioè, adesso sentivo un po' la domanda che ha fatto nel fondo, mi sembra che il discorso poi non sia tanto complicato, cioè quello che sembrava complicato inizialmente, cioè questa figura di contadina che c'è e non c'è, è un sistema forse anche per concentrare tutta l'attenzione su questo personaggio.
Certamente.
Cioè io sono qua, no? se tu chiedi sento parlo, io sto zitto, mi metto in mostra ugualmente, cioè è il famoso gioco del...
Certo.
Del
ma è chiaro che la funzione di quel brano era proprio di concentrare lo sguardo su questa presenza muta.
C'è il fruito in quel momento cerca di saperne di più, e c'è un interesse maggiore.
Certo.
Quello che in un primo momento può sembrare snobbare, diciamo, questo personaggio, invece
certamente
dare di più l'attenzione.
Sì, infatti questo è proprio il senso della cosa.
Intorno, stesso discorso, qui tutti vengono illuminati dal famoso occhio di Google e io no. Va a finire che più illuminato
sì, 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 ma infatti
c'è un meccanismo,
certo,
complicato,
no, infatti,
ma abbastanza semplice,
certamente, certamente, appunto, il fatto è che appunto l'attenzione sul personaggio non viene guidata, diciamo, da una descrizione meticolosa del personaggio, ma proprio dal fatto che il personaggio è praticamente l'unico elemento di questa scena a non essere descritto, ma è perfettamente esatta la sua.
E
dopo un po', certo, certo.
Uno la legge e finisce lì.
Sì, poi probabilmente non rimane neanche un'immagine, in realtà forse le immagini troppo elaborate, aveva ragione Doninelli all'inizio a dire che queste descrizioni minuziose a volte non lasciano un'immagine di fatto, perché l'immagine è sempre anche semplificazione.
Vorrei dire, la lasciano se l'immagine c'è già, cioè quando, non so se è stato con voi nel seminario che abbiamo letto l'episodio della madre di Cecilia, no? Beh, comunque...
Sì, nei Promessi Sposi.
Nei Promessi Sposi. Comunque a me pare evidente che la forza di quella descrizione, come di quasi tutte le descrizioni del Manzoni stia esattamente Manzoni, che è un autore che viene definito descrittivo, anche se io metterei questo tra 10 virgolette, però sta proprio nel fatto che la visione, che poi mi sembra una delle questioni fondamentali, anche se non è stata nominata, anzi è stata nominata perché vedo come la sono appuntata qui, vuol dire in che modo riesce anche la descrizione, riesce perché questa visione è già presente. Allora, poi appunto
certo,
c'è il temperamento dello scrittore che ha il suo peso e che vuole farsi conoscere in un certo modo, per cui uno metterà due parole, uno metterà 200, però secondo me è a mio parere è fondamentale quello che diceva Paola prima e anche quello che è stato detto adesso nella botta e risposta, perché è sempre qualcosa che sta prima. Vuol dire, il problema della descrizione non è nell'imparare la bella tecnica giusta della descrizione, il problema del dialogo non è nel manuale che mi insegna come si fa a fare i dialoghi, ma è un problema che io ho sempre chiamato, che non so, magari Paolo lo chiamerà in un altro modo, però io l'ho sempre chiamato un problema di obbedienza, no? Di obbedienza, che non vuol dire diciamo la stupidità di chi esegue un ordine, no? ma l'obbedienza è l'intelligenza con cui la mano, il cuore, la mente dello scrittore segue un'indicazione, una traccia che continuamente il testo dà. A me colpiva moltissimo quello che diceva lei di questo sfondo volutamente indeciso, che non vuol dire affatto che sia impreciso, su cui si staglia un particolare che l'occhio comincia a guardare, no? A mio parere questa è proprio il modo, la serietà con cui si fa questo, con cui lei fa questo, è il modo con cui poi diciamo il testo offre, perché se io era un po' quello che dicevo in sede di introduzione a proposito della campagna descritta da Pascal, no? Io comincio a parlare di un volto, appunto di un braccio, il braccio col bracciale del nocchiero, che è assolutamente indimenticabile, no? E infatti è la cosa indimenticata del tuo testo, no? Tant'è vero che è ciò che determina tutto.
Certo.
Ecco, voglio dire, da questo sguardo l'oggetto, sia un braccio, sia un occhio, sia quello che volete voi, come nella presentazione della spettatrice, questo teatro e poi questa pensioncina, eccetera. Se è giusto il modo di lavorare, se io recupero continuamente, se io mi pongo continuamente dal punto di vista giusto, no? Che è in un continuo rapporto come tra me e la cosa, come diceva lei, tra in trovare e inventare, scoprire e inventare, no? È questa tensione. Sarà l'oggetto stesso a suggerirmi continuamente i nuovi particolari, i nuovi spunti, come dire, ciò che io affronto non mi lascia senza nuove indicazioni, no? Per cui il particolare che vedo adesso, non so, la faccia del signore qui davanti, osservate, mi darà lo spunto, magari un particolare che adesso non mi interessa, un aspetto che adesso non mi interessa, di colpo,
certo,
emergerà.
Anche perché poi l'oggetto è sempre in rapporto con tutto il resto, per cui tutto il resto del libro, gli altri oggetti, gli altri personaggi, le altre figure, le altre immagini stabiliscono delle relazioni con questa, e queste relazioni rendono magari a un certo punto necessario illuminare di quella cosa un particolare che prima invece non sarebbe stato necessario illuminare, no? Quindi ecco, io penso che sia importante sempre non dimenticare che ogni singola cosa, figura, persona, paesaggio, eccetera, fa parte di quella totalità che è il racconto, il romanzo, la storia che si vuole narrare, e quindi che non venga meno questa vita che il tutto dà alla parte,
certo,
e che poi la parte naturalmente a sua volta contribuisce a dare al tutto.
Certo, comunque a me colpiva molto quello che dicevi sul particolare, cioè ciò mi domandavo io mentre tu parlavi, cos'è che dà vita al particolare, no? Poi tu parlando hai anche dato la risposta, cioè ciò che dà vita al particolare è proprio questo tutto presente, già presente in qualche modo, che quindi è ciò che avviene dall'interno del lavoro, certo. Altrimenti il particolare è, come diceva il Signore, qualcosa di appiccicato. Una volta che io ho saputo com'erano gli occhi, com'era il naso, certo. Che sapore aveva la minestra, eccetera, cade subito nel momento in cui... Sì, poi vuol dire è anche un bisogno falso, tant'è vero che perché se il bisogno è vero continua a esserci. Va bene, dice sì, ma come avevi il naso? Ah bene, adesso sono contento perché so che avevi il naso così, ma questo non costituisce nessuna reale informazione. Questo capisco bene che lei, contrariamente a quello che faccio io, ma non seguendo un criterio diverso, non metta né nomi di luoghi né di. Perché è perfettamente comprensibile. In questo senso, ecco, io adesso però volevo porre una... No, c'è la signora. Signora, no, prima voi.
No, io volevo chiederle questo. Lei è la narratrice, poi c'è il punto di vista che si pone nel romanzo. Il lettore o anche la critica, alla fine, nel tuo romanzo, dirà quello che ha sentito, che ha capito, le emozioni che ha provato così. Se queste non coincidono magari con il punto di vista che lei si è prefisso, quello che lei stessa si sente non si ritrova in questo, poi lei l'accetta ugualmente oppure...
Può esserci un terzo, anzi ci deve essere un terzo punto di vista che è quello del lettore. Ci sono tanti gradi intermedi, no? Che vanno dal fraintendimento pure semplice, cioè dal fatto che uno dice, non so, racconto la storia di un uomo disperato e il lettore legge questa è la storia di un uomo felice, allora vabbè, questo è un punto di vista che però non ha una sua ragione di essere nel libro, però un'opera letteraria è qualcosa che vale la pena di scrivere solo se è qualcosa che offre anche punti di vista che non sono quelli dell'autore, altrimenti non avrebbe senso, altrimenti si potrebbero scrivere dei bellissimi, precisissimi saggi in cui si dice, mettendo proprio i puntini su io penso 1, 2, 3, 4, eccetera, 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 siete d'accordo o non siete d'accordo? La letteratura non è questo, non è saggistica, non è esposizione di una concezione del mondo, di temi morali, di temi filosofici, via dicendo, ma lo è in modo diverso proprio perché è intrinsecamente ambigua, quindi perché c'è proprio questa discrepanza possibile, questa mai coincidenza totale di punti di vista a cui accennava lei. Certo. E che poi può anche essere nell'autore stesso, perché probabilmente l'autore stesso, rileggendo magari una sua cosa dopo 2 anni, dopo 10 anni, così la vede in maniera diversa.
Prego.
Il lettore, nel senso, quando lei scrive, pensa a quello che potranno capire i suoi lettori, oppure pensa solamente al fatto che sta creando una cosa che viene da dentro di sé, cioè viene da lei in rapporto con la realtà, e quindi non tiene, diciamo, conto di quello che potranno capire degli ultimi fatti, cioè magari si sofferma a spiegare più certe cose perché pensa che in quel modo possano essere più comprensibili, oppure si limita solamente a scrivere quello che per lei è quello che la circonda, quello che è.
No, io penso che quando scrivo ho sempre presente il fatto che ciò che scrivo è qualcosa che viene espresso e che viene comunicato. E che quindi evidentemente viene espresso a qualcuno e comunicato a qualcuno, però non penso mai a un particolare tipo di lettore e non mi preoccupo, voglio dire, del lettore, del possibile lettore tonto che non capisce, per cui è meglio insistere queste cose qui. Mi preoccupo, ma insomma, se c'è qualche cosa che non si capisce è un difetto nel testo, non è una... a meno che non ci sia una ragione precisa per cui non si capisce, no? Per cui è un fatto quasi di probità verso se stessi il fare in modo che ciò che si vuole che si capisca, si capisca, no? Cioè di non lasciare delle oscurità gratuite. Io credo che nei miei libri ci siano parecchie oscurità, ma che non siano mai oscurità gratuite, ma sempre i punti che sono appunto la domanda del libro, cioè ciò intorno alla quale il libro ruota, ciò attorno al quale i personaggi o l'autore stesso si interrogano e per il quale magari non hanno una risposta. Ecco, allora lì c'è questa cosa che però non è un'oscurità di comunicazione, ma è un'oscurità essenziale in qualche modo.
Ma è un aspetto negativo il fatto che ci siano magari delle oscurità dovute all'esperienza dello scrittore, quindi sono lontane da quello che è l'esperienza del lettore che si trova di fronte al romanzo.
No, non è affatto negativo, però lo scrittore, se è tale, deve essere in grado, non dico di fronte a Tizio, a Caio, a Semprodio, ma diciamo al suo lettore ideale, di fargli quasi sentire come sue queste cose che pure magari, di cui pure magari fino a un minuto prima non poteva avere la più vaga idea. Cioè, deve esserci secondo me anche questo aspetto, altrimenti si scrivono diari per se stessi, insomma, non opere di narrativa.
Sì, infatti.
Scusi, c'era prima la signora.
Chiarisse che cosa vuol dire
quando dice che la scrittura è un'attività ordinatrice.
È la costruzione.
Perché pure è proprio il rapporto tra scoperta e
lezione. Certo, io mi ricordo una frase di Platone, cioè di Socrate, ma insomma nel Gorgia, se non sbaglio, in cui si dice che il mondo non si chiama cosmos e non acosmia, quindi ordine e non mancanza di ordine. Io ho qualche dubbio che il mondo nel quale tutti noi viviamo effettivamente si chiami cosmos e non acosmia. Credo però che qualsiasi opera d'arte debba essere un cosmos. In questo senso parlavo di attività ordinatrice, cioè un qualche cosa in cui poi può emergere anche l'assurdità, però emerge secondo una regola, secondo delle leggi, no? Non si può parlare dell'assurdo attraverso l'assurdo, secondo me. Cioè, c'è sempre questa funzione quasi demiurgica dello scrittore che crea un mondo che ha le sue leggi, come il nostro mondo ha la legge di gravitazione, questo e quell'altro, e in questo senso dà ordine a qualche cosa che magari ad un'intuizione immediata gli si presentava come qualche cosa di totalmente caotico.
Grazie.
Sì. Avevo notato che mi trovo d'accordo con quanto diceva, che si produce senza troppo porre l'accento o la domanda sul fatto.
Sentite in fondo?
Sì.
Bene.
Cioè, in effetti è corretto a mio avviso produrre senza preoccuparsi troppo dell'eventuale lettore, ma non per questione di una certa alterigia letteraria, ma perché effettivamente è giusto, si stabilisce tra l'autore e il lettore un qualcosa di comune. Infatti non ricordo chi, ma è stato detto che si legge anche per capire che non siamo soli, cioè che quello che è dentro di noi effettivamente appartiene a qualcun altro che ce lo rimanda in maniera magari più chiara rispetto a quello che noi riusciamo a capire, ma riesce a evocare qualcosa che comunque è in noi.
Sì.
A prescindere dal fatto che si preoccupi più o meno
del lettore
in maniera più o meno chiara.
No, anche perché se si preoccupasse di, cioè non credo che lo scrittore si preoccupi di esprimere ciò che il lettore direbbe se scrivesse a sua volta, perché sennò non avrebbe senso farlo. E credo che per, almeno per me come lettrice, è sempre molto interessante anche scoprire, è una delle poche occasioni che noi abbiamo nella vita di metterci davvero nella mente di qualcun altro, no? E l'interessante spesso sta proprio nella diversità di questa mente rispetto alla nostra, cioè nel vedere dall'interno, nel vedere attraverso degli occhi che non sono i nostri. E questo è uno dei, secondo me, dei grandi elementi di fascino della lettura proprio.
Legato a quasi passivo, affascinato.
Ma innanzitutto vorrei precisare una cosa, forse non è un modo retorico per dire lei non ha capito, ma effettivamente temo di non essermi espressa nella maniera più precisa. Non è che io quando scrivo pensi a un lettore e neppure al lettore ideale, al lettore astratto. Io penso che ciò che sto scrivendo è qualcosa che deve poter essere letto. C'è una differenza tra le due cose, secondo me. Quindi penso alla leggibilità di quello che scrivo, non a una figura di lettore che poi posso immaginare attivo, passivo, partecipe, non partecipe. Questa è una cosa diversa che personalmente credo non mi sia mai capitato di domandarmi. La sua seconda domanda, questa è appunto uno dei grandi problemi, no, che investono il rapporto fra autore e lettore. Si può credere, diciamo così, nell'opera aperta, nell'opera sia essa letteraria o di altro genere, che viene in qualche modo fatta insieme dall'autore e dal lettore, e però questo comporta un certo sacrificio nella completezza di quest'opera, perché evidentemente se si tratta, appunto, ha ragione lei, se si tratta di creare un mondo è qualcosa che funziona per conto suo, ecco, non è qualcosa che richiede l'intervento di un altro per essere compiuto. Io devo dire personalmente, i mondi che a me interessano sono dei mondi in cui ci sono delle cose che non si capiscono, delle leggi che non si decifrano, e sono proprio queste le cose in cui secondo me, anche per me, è importante l'intervento non passivo ma attivo del lettore, cioè il fatto che il lettore per proprio conto pensi queste che mi pare di aver chiamato l'altra volta zone d'ombra, cioè questi interrogativi, queste cose che non si sanno, queste leggi che scricchiolano o che fanno apparire improvvisamente, perché poi appunto è la costruzione di un cosmo, ma un cosmo è sempre qualche cosa, come dire, come una sorta di involucro di cristallo che racchiude qualche cosa che cosmo non è, ma che è disordine, che è magma, che è quello che vogliamo, ma comunque tutto fuorché ordine. E quindi in questo, secondo me, c'è il rapporto con il lettore e con l'intelligenza e con la curiosità del lettore.
Sì, tra l'altro volevo solo aggiungere una cosa, cioè il libro non compiuto, l'opera non compiuta, è anche l'opera non chiara, no? Cioè nel senso che qualcosa quando è detto, no? Cioè, mentre ciò che non è compiuto è ciò che non è stato finito di dire. Ora, a me sembrava molto importante quello che diceva, nel senso che anche nel rapporto col lettore mi pare... Io volevo dire due cose, la prima è questa, appunto, che anche nel rapporto tra scrittore e lettore mi pare poi che questa sia la cosa fondamentale, cioè che la cosa sia stata detta, perché se in un libro c'è qualcosa che non si capisce, vuol dire che lo scrittore stesso non capiva quello che stava dicendo. Questo non c'entra niente con libri che possono essere difficili, nel senso che sono costruiti, sono scritti secondo un criterio che non immediatamente... che non appartiene immediatamente alle nostre abitudini di lettore, e qui dipende dalla nostra sveltezza e capacità di lettori di imparare un nuovo metodo. Cioè, io la prima volta qui ho letto l'Ulisse di Joyce, avendo rifiutato di leggerlo in italiano, tra l'altro avevo cominciato a leggerlo con un inglese non esattamente, un bagaglio di inglese non esattamente perfetto, ho avuto delle difficoltà che si sono in parte scomparse, in parte quando ho cominciato a capire come lui stava lavorando. Per esempio, l'Ulisse di Joyce non è affatto, secondo me, un testo difficile, è un testo in cui bisogna capire cosa ha fatto James Joyce, no? Lo scopo dell'Officina del racconto è questo. Seconda cosa, a me pare, Paola, che a proposito di questa compiutezza, che è anche questo, noi non dobbiamo pensare al testo come a un progetto, cioè l'opera letteraria non ha come similitudine, secondo me, il progetto dell'ingegnere poi, o dell'architetto, che poi i muratori, capomastro in testa, eccetera, realizzano, no? prendendolo dai disegni. Non mi pare che sia questo, altrimenti ogni pezzo, ogni cosa che io scrivo adesso, cioè il particolare, il capitolo, la pagina a cui mi sto dedicando adesso, sarebbe semplicemente un'esemplificazione o qualcosa che io deduco meccanicamente da questo tutto. Grazie a Dio succede questo, che la totalità dell'opera è una totalità così viva che in questo senso ogni opera, per rispondere a quello che domandava la signorina o signora, non so, lì, quella vicino alla Daria, ecco. Voglio dire, l'opera in quanto tale secondo me non può respingere il lettore proprio perché è opera, cioè nel senso che il mondo che offre lo scrittore innanzitutto è un mondo che offre a se stesso e che continua a offrire in qualche modo a se stesso. Per questo voglio dire, la grandezza, la bellezza del lettore, quando lei leggeva quel pezzo della recensione di Cesare De Michelis, no? Cioè il punto di vista di un altro continuamente arricchisce il mio, cioè grazie a Dio in letteratura se esistono veri scrittori e veri lettori, la distanza non è tale per cui l'incomunicabilità è totale. Per esempio, a me colpisce una cosa in Come lavori tu, pensavo alla spettatrice, cioè ci sono, mi sembra che ci siano sempre in qualche modo, velatamente o svelatamente, nella spettatrice svelatamente, due elementi di modificazione, cioè c'è lo sguardo dello scrittore, di te che scrivi, ma c'è anche un altro sguardo, in questo caso quello della spettatrice, che costituisce un nuovo polo di attrazione, quindi il testo poi risulta per esempio dall'intrecciarsi di due elementi di modificazione. Se qualcuno di voi ha studiato filosofia sa che la novità che ha portato Kant in filosofia può essere riassunta, adesso lo dico per proprio banalmente, in questo, nella convinzione per me, secondo me sacrosanta, che quando io parlo del mondo, parlo lo nomino, e questo determina una modificazione del mondo. Modificazione non vuol dire semplicemente cambiamento, vuol dire una modalità in cui il mondo mi si presenta, in cui la realtà mi si presenta. Ora, a me pare per esempio molto significativo il fatto che questo punto di vista non è mai nei tuoi non è mai l'impero di un'intelligenza, che vuol dire le cose stanno come dico io, voi certo. Dovete seguire, ma certo. Ci sono sempre questi elementi, questi poli che determinano una deviazione, un mutamento, quindi lo stesso mio punto di vista, il fatto stesso che io ho un punto di vista e devo averlo, presuppone continuamente gli altri punti di vista. In questo senso la lettura, se il testo è un testo, la lettura non può che essere, un vero lettore non può che essere continuamente attivo.
Infatti, ora che mi ci fai pensare, probabilmente non è un caso che proprio nella spettatrice, in cui apparentemente c'è questo autore despota quasi, che dice adesso io vi racconto questa storia, la costruisco, però c'è anche lei, non solo c'è anche lei, ma c'è il fatto che questo autore molto spesso tradisce, che la sua posizione, questo autore, questo narratore, tradisce molto spesso il fatto che questa storia che lui vuole raccontare è una storia che quasi gli sfugge dalle mani, cioè di cui lui non è certo, di cui che contiene pieghe che lui non può raggiungere quasi, quindi questa chiusura totale che si avrebbe con l'idea di questo. Infatti non mi ricordo più quale critico ha parlato a proposito della spettatrice di una rinascita quasi del narratore onnisciente, ecco, non è così, cioè il narratore della spettatrice fa finta, vorrebbe magari essere un narratore onnisciente, ma non lo è, è un narratore perplesso, no? Un narratore che si pone di fronte alla materia che ha da raccontare, stabilendo un punto di vista fra l'altro mutevole, assumendo di volta in volta diversi punti di vista e soprattutto sentendo continuamente vacillare il suo punto di vista proprio nel rapporto con gli altri punti di vista che pullulano all'interno del romanzo, no?
Prego.
Cioè, per due esercizi, diciamo, non è possibile appunto un'opera letteraria, non so, appunto, senza nessun punto di vista. Cioè, per esempio, in un'opera non so, ci sono oggetti, oppure tante altre cose, cioè,
è stato fatto.
Non dare nessuna priorità a qualsiasi elemento di questo racconto, e mi pare, non so, una cosa, non so nemmeno in che modo, cioè era una domanda che mi sorgeva dal continuo mettere in parlare di questo punto di vista.
Credo che sia quella che i narratologi definiscono focalizzazione esterna, se non ho capito male quello che lei dice.
Che è stata fatta da autori di cui, a mio parere, il migliore è Alain Robbe Grier, padre del Nouveau Roman, edito in Italia, se trova ancora, da Einaudi, qualcosa da Guanda, e dalle Éditions de Minuit in Francia. Se lei legge La Jalousie, le istantanee di Alain Robbe Grier, trova esattamente quello che poi è stato molto teorizzato, però le conviene leggerlo, perché tutte queste sono cose che o si fanno ma non si dicono. Sì, sì, no, ma è giustissimo, ma per esempio provi lei a procurarsi, magari la prossima volta cerco di portargliela io, La gelosia, lei legge francese? Allora le porto qualcosa in italiano, tradotto in italiano piuttosto bene, di Alain Robbe Grier, così lei vede esemplificato in qualche modo, in qualche modo naturalmente, quello che lei sta dicendo, così poi mi dice se è quello che lei pensava o no.
Grazie.
Si figuri. Scusi, ecco, c'era.
Secondo me anche non avere un punto di vista è un punto di vista, come la narrativa può essere un sistema, cioè non avere sistemi.
Quantomeno è una presa di posizione sul problema del punto di vista, questo certo, anche se drastica, voglio dire. Sì, penso di sì, tutto sommato. No, per questo forse no, ma è un appunto un dire prescindo dal punto di vista, che è un porsi il problema del punto di vista, risolvendolo appunto in questa maniera da nodo gordiano quasi.
Non mi torna, francamente. Mi era piaciuto molto quel riferimento che lei ha fatto alla meccanica relativistica. La meccanica relativistica.
Quantistica.
Sì.
Ah, sì, c'è così.
Anzi, Einstein non era molto soddisfatto comunque.
No.
Sì, appunto, ma non era molto soddisfatto di questo tipo di risultati della meccanica quantistica.
No,
cioè, c'era una polemica sull'interpretazione del principio di indeterminazione. Sì.
E quella che praticamente quel tipo di fisica che ha fatto nascere un problema che oltrepassava la scienza, era un problema epistemologico, di filosofia più che altro. Cioè quello che sanciva il fatto che un fenomeno non può essere avulso dall'osservatore.
Certo.
Ora, come si può prescindere dal punto di vista in questo senso? Cioè, è correttissimo che ogni punto di vista dà luogo a un fenomeno diverso, anche se la cosa osservata è la stessa. Un po' un problema, per esempio, del molto pirandelliano questo qua.
E infatti, in Robbe Grier, per esempio, quando lui descrive, cioè tenta questa descrizione senza punto di vista, però sul lato destro si vede. No?
Sì,
allora lui risolve il problema del punto di vista, per esempio, con l'on, no? Si vede.
E quindi è il punto di vista, no? Del sì, come direbbe Heidegger, forse.
È il punto di vista del sì, ma a mio parere, infatti, non toglie il problema del punto
non
di
toglie.
Vista. Voleva fare una precisazione, signor Raggiù.
Volevo dire una cosa, cioè, per come lo capita io, cioè, pure per come lo capite, secondo me non eliminare proprio il punto di vista, cioè, ma non dare importanza a nessun punto di vista. In modo di che, cioè, da non mettere diventa nessun soggetto, come la sento io.
Sì, sì, ma era esattamente così che faceva il Nouveau Roman.
A nessun soggetto, di modo che
È stato fatto. Prego.
Siccome sento spesso, no, che c'è questa mancanza, questa incapacità tante volte di capire lo scrittore immediatamente, dopo poi penso che si capisca. Infatti non mi sembra sia, io non ho letto niente, confesso di suo, no, però mi sembra che sia abbastanza facile da come a spiegare, comprendere quello che vuol dire. Però è un fatto questo che avviene, mi sembra, in tutti i campi dell'arte. Se noi vediamo un pittore finché si manifesta con certi criteri, con certi codici, va bene, come comincia un po'
certo.
A cambiare, oppure rimanendo valido già c'è una difficoltà di comprensione.
Certo.
Questo penso che valga anche della
sicuramente.
Perché si tratta solo di entrare un momentino in un ordine di idee.
Certamente.
Quindi no, se siamo abituati a vedere quello vestito bianco come buono, quello vestito nero come cattivo.
Zorro ci
mette un pochino in crisi.
È simpatico il discorso del, lo so, viene in mente adesso l'auto magico di Mozart, no? Che al principio
la regina della notte sembra buona e poi si scopre che è cattiva, certo.
Poi alla fine l'equilibrio è
venuto. Certo.
Secondo me l'autore vero deve insistere col proprio codice.
Certo, no, ma infatti quello che deve evitare secondo me lo scrittore è l'oscurità gratuita, ma non l'oscurità che voglio dire che ha una ragion d'essere, altrimenti,
certo.
Altrimenti il più grande autore del mondo sarebbe Walt Disney, perché penso che più comprensibile di Topolino non ci sia nulla, insomma. Non...
di leggi, o canoni, comunque più spesso di leggi, se fosse fisica insomma la legge è...
Sentite quello che dice, eh? Scusi, prenda, no, questo, prenda.
Non riesco. Dicevo, siccome l'autrice ha parlato nel narrare di leggi, ecco, o canoni, però lei ha usato proprio il termine leggi.
Sì.
Ecco, se fosse la legge oggettiva...
No, infatti non sono leggi oggettive, ovviamente.
Ecco, quello che volevo chiederle, in un romanzo, in un lavoro letterario, si uniscono leggi soggettive e leggi oggettive? Esistono le leggi oggettive per la narrazione? Oppure sono leggi che esistono in altri campi, ma che la narrazione...
Ma io credo che la narrazione si crei da sé le proprie leggi. Poi evidentemente esistono dei codici, no? Per cui è chiaro che se uno scrive un romanzo normalmente parte da un'idea ben precisa di che cosa sia un romanzo. Un romanzo di solito è fatto in quel modo. Ci sono certi meccanismi per cui, per esempio, il finale è la fine, l'inizio e il principio. L'autore può infischiarsene di questo codice, però lo fa consapevolmente, cioè prende posizione contro questo codice e dice no, io comincio dalla fine. Però evidentemente esistono queste. Ma quello che, a cui io mi riferivo quando parlavo di legge era qualcosa di completamente diverso, cioè sono le leggi interne, neanche soggettive dello scrittore e non oggettive come qualcosa di dato dal di fuori, ma le leggi di quel racconto, di quel romanzo, di quella cosa che l'autore, appunto, diceva, ambiguamente inventa e scopre. Ma se non c'è anche un elemento di scoperta, cioè la sensazione di dire faccio questo perché questo deve essere fatto, perché è così e non altrimenti, e non perché questo corrisponda a quello che dicono i manuali di fisica o quello che si legge sul giornale, ma perché io sono convinto, sono convinta che che il senso della cosa che faccio sia questo, ecco, allora è questo insomma ciò che fa nascere il libro come libro.
Non mi chiami professore. No, dica.
Volevo dire, lei ha detto che un narratore, se è un artista o un romanzo, se è un'arte, si fa capire da qualsiasi lettore.
No, ho detto che non ho detto questo.
Sì, perché per leggere certi autori occorre fare anche un vostro propedeutico.
Ah sì, questo sì, ma io quello che volevo dire è un'altra cosa. Cioè io credo che l'autore sia serio quando dice chiaramente e compiutamente quello che deve dire. No, chiaramente non vuol dire che un altro lo capisca, vuol dire che è chiaro, però, cioè che tutto quello che deve essere detto è stato detto nell'ordine giusto, nel modo giusto. Poi ci può essere uno che non ha un'idiosincrasia per quel modo di scrivere, eccetera, e non gli si può, secondo me, chiedere l'autotortura di imparare il modo, perché se non c'è una simpatia, però io credo che appunto un buon lettore sia un lettore curioso e quindi cerchi di capire cosa ha fatto. Quando lei diceva entrare nella mente di un altro, vuol dire capire che cosa ha fatto l'altro. A me piace questa officina del racconto, perché si cerca sempre di parlare non di tematiche dello scrittore. Per esempio, io a Paola non ho mai chiesto quali sono le sue tematiche, mi interesserebbe moltissimo parlarne con lei in un'altra sede, non questa. A noi interessa sapere cosa fa uno scrittore quando scrive, no? Quindi non che cosa dice, che cosa pensa, che cosa fa,
come lo dice,
e quindi come lo dice, certo. Cioè il modo con cui mette in atto questa ecco, io credo che lo scrittore serio sia quello che fa nel modo più serio possibile questo. Poi ci devono essere anche le simpatie, le antipatie, ci devono essere anche quei segnali che qualcuno coglie, qualcuno no. Io la rimando per questo un racconto meraviglioso di Tommaso Landolfi, edito nella raccolta Le Labrene, che è stato ripubblicato recentemente da Adelphi nell'edizione piccolina, che si intitola Il crittogramma. Lei provi ad andarsi a leggere, provi ad andare a leggere quel racconto, perché secondo me esprime esattamente questo meccanismo. Io adesso finirei, perché è tardi. Ringrazio moltissimo Paola, ringrazio anche voi della fatica, perché è chiaro che è difficile fare degli incontri in cui non dire immediatamente ciò che ci salta in mente o le nostre impressioni, ma tentare faticosamente, ma credo alla fine proficuamente, di imparare un metodo di lavoro, di seguire una strada che ci possa dare qualcosina in più, ecco, rispetto a quando eravamo venuti. Grazie tante a tutti.
Grazie, buonasera.